Buonasera.
Buonasera a tutti.
Buon Kiwi. Io sono Chiara Bis.
E io sono Chiara 1.
E l'ho detto subito.
Che brava.
E siamo qua con i film della settimana. Come tutte le settimane, forse non per sempre. Ora discuteremo di questa cosa. Comunque per ora ci siamo ancora.
Non dubitate.
Oggi portiamo No Country for Old Men, anche detto Non è un paese per vecchi. Non confondetevi, perché esiste anche Non è un paese per giovani, che però credo che sia tipo una commedia italiana, non lo
si
so.
Si può imparare dai propri sbagli, esatto. Imparate dagli sbagli di Chiara Bis.
Sì, che stava per guardare il film sbagliato. Ok, allora, è un film del 2007,
sì,
dei fratelli Coen, super acclamato. Dopo scopriremo tutti i premi che si è preso e tutti super entusiasti
e
di
dopo
questo
mi dirai
film.
Perché è super acclamato, perché io non l'ho capito.
No, Chiara. E allora, i fratelli Coen avevano già fatto Fargo, Il grande Lebowski, Ave Cesare, La ballata di Buster Scrooge, che non so come si dice in realtà, Scruggs, Scrooge, boh, non lo so, insomma quelli.
Scrooge è di un altro genere di
esatto, ne parleremo nel prossimo episodio. Cosa si può dire? La sceneggiatura non è originale anche in questo caso, ma è tratto da un romanzo di McCarthy, e quindi niente, penso avranno vinto il premio per la migliore sceneggiatura non originale?
Ovviamente sì.
Credo, non lo so in realtà, sì.
Sì, sì, okay. Perché i fratelli Coen in pratica hanno vinto 4 Oscar in generale, 3 li hanno vinti con questo film e 1 l'hanno vinto con Fargo.
Evviva!
Quindi sì. Però secondo il grafico di Wikipedia sembra che questo non sia stato il loro film più redditizio, ma sia l'ultimo.
Davvero?
Sì. Faceva un'impennata prepotente. sì.
E poi basta.
Esatto. Poi citiamo come attori principali i nostri 3 protagonisti.
Mm-hmm.
Abbiamo Tommy Lee Jones nei panni dello sceriffo.
Yes.
Che lo ricorderete tutti come l'agente K in Men in Black.
Ok, tutti
1,
tranne
2, 3,
me.
4, 5, 6, 7. Poi abbiamo Javier Bardem. Siamo indecise sulla pronuncia come al solito.
È attore spagnolo molto famoso, vabbè, io l'avevo già visto in Vicky Cristina Barcelona di Woody Allen, ma ha fatto tantissime cose, andate a cercare se siete interessati.
Sì, sono tutti attori molto molto ricercati.
Mm-hmm.
E lui invece interpreta, diciamo, l'antagonista principale, ovvero
Anton Chigurh.
Sigar era, perché sembrava sigaretta. Sigar mi sembra.
Okay.
Sì, ma
speriamo.
Vabbè, stendiamo un velo pietoso.
Lo chiameremo sempre Anton o il serial killer.
Esatto, praticamente. E poi abbiamo Josh Brolin,
mm-hmm,
che invece, cioè, diciamo, è sempre uno dei 3 protagonisti, ma è quello che ai nostri occhi appare come il protagonista principale,
sì,
che è Lee Wyllyn.
Vabbè, qualcosa del genere.
Hanno dei nomi stranissimi, raga. Vabbè.
Sì, questo non l'avevo mai sentito proprio.
Ma Lee Wyllyn l'avevo già sentito, ma Lee Wyllyn no. Cioè, infatti pensavo fosse un vezzeggiativo, un qualcosa. Invece no, si chiama proprio così. Vabbè. Lui, ho scoperto, ci sono rimasta davvero malissimo, che ha interpretato Thanos.
Ah sì, infatti avevo visto, cioè, che c'era nei film degli Avengers.
Assurdo, è in motion capture. Però è sempre Thanos, l'ha doppiato. Io ero tipo, oh, ma che, vabbè.
Pensate.
Era un po' impossibile
in
riconoscerlo.
In effetti il nome, però, se ci pensi, forse l'avevo già sentito anche
Josh
associato.
Io no.
Non lo so, vabbè. E come attori io menzionerei anche Woody Harrelson, perché lo rivedremo poi anche in 3 manifesti a Ebbing, Missouri.
Sì.
E qua, vabbè, ha un ruolo abbastanza marginale, direi, quindi niente di che. E poi Kelly MacDonald, che è l'unica donna, diciamo, del film. Lei mi sapeva di già vista da qualche parte.
Sì.
E credo che sia Tata Matilda, perché è l'unica cosa che ho trovato.
Ma davvero?
È l'unica cosa che ho trovato che effettivamente avevo già visto.
No, vabbè.
È perché, cioè, pensavo che fosse super famosa, perché dalla faccia dicevo, ok, questa l'avrò già vista in 100.000 film, commedie romantiche o roba del genere. E invece no. Quindi
forse solo una faccia comune.
Non lo so.
Fine.
Allora, premi. Tantissimi.
Vai, Chiara.
Punto. Allora, è stato candidato e ha vinto un sacco di premi agli Oscar del 2008. E ha vinto quindi come miglior film, miglior regia, miglior attore, non protagonista, Bardem. E miglior sceneggiatura non originale, come avevamo già detto. E altre nomination, che poi non hanno vinto premi, però praticamente credo che in ogni categoria fossero candidati.
Praticamente
quasi
è stato candidato ovunque.
Sì. E anche i Golden Globe ha vinto miglior attore non protagonista, sempre. E devo dire che è anche meritato, perché comunque interpretava, sì, un personaggio molto particolare, molto
bene, cioè è fatta davvero bene
anche come estetica, comunque penso che l'abbiano studiata molto e ci sta.
Sì, sono d'accordo, di sicuro non poteva andare a Lee Wiley il premio per miglior attore,
sì.
Non per lui, povero, però proprio per, no, il personaggio
spiccava di più l'altro.
Già.
E ai Golden Globe anche miglior sceneggiatura. E poi anche ai BAFTA ha vinto la regia, fotografia, attore non protagonista sempre, altri a non finire, io ho scritto, quindi non andrei oltre, ma insomma è stato un successone, almeno a livello di premi.
E sti cazzi non ce li metti? Cioè, vabbè, comunque.
Ok, allora, come genere io lo definirei western, anche se non è western.
È un però... western moderno.
Ecco, brava.
Sono brava, eh.
Sì, come ambientazione diciamo che richiama quella. Boh, drama, crime, thriller, un po' di tutto.
Io direi drammatico, thriller e western moderno. Ci mi sta. Fermerei lì.
Dalle atmosfere western, io ho scritto.
Sì.
Ok, vogliamo partire con la trama?
Ok.
Siamo in Texas nel 1980 circa e conosciamo appunto Llewellyn Moss, che praticamente vagando per, come si può definire questo paesaggio?
Una landa.
Una landa desolata, esattamente. Si imbatte in un regolamento di conti tra bande di cartelli di droga messicane, sì, e altro. E praticamente trova i resti di quello che è stato un combattimento, tra virgolette, e trova una valigia piena di soldi. Quindi tutto il film poi si svilupperà su questo, perché lui ha la valigetta dei soldi, sa che è successo qualcosa e c'è qualcuno che questi soldi se li vuole andare a riprendere. E qua appunto conosciamo l'antagonista, che è Anton, e che è questo serial killer che non capiamo, perché noi lo conosciamo, ma in realtà non capiremo mai esattamente cosa c'è nella sua testa.
Sni, però vabbè, possiamo analizzare meglio il personaggio, esatto, sì, più tardi.
Particolare, diciamo, ecco. E quindi poi tutto il film è praticamente un inseguimento, possiamo dire così.
Sì, alla fine sì, è un inseguimento tra Lee Wiley, cioè è più Sigar che... insegue, esatto, sì. Però a un certo punto lui ci prova, no, a invertire le parti. Già. Però appunto alla fine il film è questo, lui che scappa perché vuole tenersi i soldi.
Mm-hmm.
Cioè dico, ma sei stupido, lasciali lì e chi se ne... Già. No, li vuole. E va bene,
se li vuole tenere proprio. E in più poi entrerà in gioco anche lo sceriffo, perché comunque anche... cos'è, la polizia locale viene a conoscenza, sì, di quello che è successo, perché le macchine sono ancora lì, i cadaveri sono ancora lì, e quindi anche lo sceriffo inizierà a indagare, e principalmente lui vorrebbe trovare Llewellyn per proteggerlo, tra virgolette.
Sì, diciamo per fare il suo dovere morale, sì, esatto, di sceriffo. Diciamo che lui è molto alla vecchia maniera, no?
Cioè, già, sì, uno... ecco, diciamo che uno sceriffo già di una certa età,
esatto,
che nel suo periodo d'oro l'ha già vissuto, e... ok.
Lo consigliamo?
Detto...
non lo consigliamo?
Allora sì, io allora ora devo premettere, e si sentirà da tutta la recensione, che non me lo ricordo benissimo. Non è che l'ho visto tanto tempo fa, perché l'avrò visto un paio di settimane fa, però non ce l'ho più fresco fresco, sappiatelo. E comunque sì, allora a me è piaciuto molto. È uno di quei film che mi piace non per la storia, ma per tutto il resto. Non che la storia, cioè secondo me è apprezzabile anche la trama, perché non è mai banale. È comunque, non lo so, ben caratterizzata.
Banale, no. Però, onestamente, non lo so, che ti tenga proprio incollato allo schermo, boh.
Non lo so, questo non me lo ricordo.
Cioè, io gli però... darei... Allora, so che appunto è un gran film, eccetera. Come diciamo spesso, vale la pena di vederlo, anche solo per cultura, mm-hmm, generale. Quindi io ve lo consiglio. E io gli darei un 3,5-4 di voto su 5.
Ok, io forse gli ho dato... 4, 4 e mezzo, 5, non mi ricordo esattamente.
Insomma, un range molto ristretto di voti,
vabbè,
Chiara.
Tra il 4 e il 5, diciamo.
Ne.
Sì, boh, a me ha fatto quell'effetto, cioè uno di quei film che vedi la scena iniziale, senti la voce, vedi l'ambientazione, dici già, ok, per me è un sì. Non lo so, a me a volte i film fanno questo effetto. E in effetti poi ha rispettato le mie aspettative. Non so, cioè non è uno di quei film da rivedere, però non lo so, è come se entrasse a far parte un po' della cultura, cioè è un pezzo molto distinto secondo me di cinema, come genere, come loro riescono a ricostruire e come probabilmente i Coen sanno raccontare le storie. Ora, questo era il primo che vedevo, quindi ci sarebbe da fare un confronto e anche gli altri sono stati tutti molto acclamati, appunto abbiamo nominato prima Fargo, quindi forse ci sarebbe da fare uno studio un po' più generale sugli autori, sui registi, però no, sicuramente sa distinguersi bene, ecco, e no, cioè, non metto in dubbio che sia un bel film.
No, no, ma infatti, cioè, nemmeno io lo metto in dubbio, per il mio gusto personale, per la mia ignoranza in merito ai film, appunto dico che è un bel film, lo riconosco, però appunto a me non ha lasciato tantissimo. Tutto qua. Allora, adesso per chi continua ad ascoltarci andiamo un po' più
sì, potremmo nel dettaglio. Incappare in qualche spoiler, anzi sicuramente, prima
sicuramente.
Poi ci arriveremo.
Quindi decidete voi se continuare ad ascoltare o no. E niente, continuiamo.
Ok.
Allora, partiamo un po' dalla caratterizzazione dei tre personaggi, direi. Quindi abbiamo già accennato che quello che a noi pare il protagonista è Lee Wiling, e ci viene detto durante il film che lui è un ex soldato che ha combattuto in Vietnam.
Giusto, sì.
Quindi ha anche questo lato, diciamo, del suo passato. Quindi non è che si ruba la valigetta e si improvvisa il rambo della situazione. Un minimo di storia dietro c'è.
Sul campo, sì.
Esatto. Ed è, diciamo, un soldato in pensione, quindi va a caccia, fa tutte queste bellissime cose che caratterizzano un po' l'ambiente del West.
Sì.
Dovremmo arrivare a capire perché lui ruba i soldi, cioè li ruba, li prende, sono lì, esatto. non li vuole nessuno. Lui prende
se ne appropria.
Esatto, lui si prende questi soldi, se li porta via. Appunto, secondo me il trucco è andare a capire perché lui lo fa. Ok, tutti, se troviamo una valigetta, la prendi, oddio, non lo so, io forse manco la prenderei, nel senso...
In quel contesto lì forse no, effettivamente.
Cioè, nel senso, voi immaginatevi, se non l'avete visto, praticamente dei furgoni, cadaveri ovunque, cani morti, cioè, io non vado a prendermi una valigetta, sì. Nel senso, è logico che qualcuno ti viene a cercare, no? O se non lo fa subito, vivi tutta la vita con la tua ansia, dire, oddio, prima o poi verranno a prendermi, e lui evidentemente no. E quindi la prende, ma neanche senza farsi problemi, cioè proprio così, e se la porta via. E già lì bisogna un po' capirlo. Io onestamente ho fatto molta fatica a immedesimarmi con lui, perché non è un personaggio che è totalmente senza emozioni. Cioè non è emotivo, non ti trasmette assolutamente niente. Cioè sua moglie è in pericolo. Boh.
Sì.
Cioè, ok, è preoccupato perché lo dice, però non trasuda preoccupazione.
Più che altro, forse non si riesce tanto a vedere un motore, appunto, che lo spinge a fare quello che fa. Cioè, il motore alla fine sembra partire con l'inizio del film ad essere i soldi, nel senso lui vuole i soldi.
Posso capirlo. Posso capire che ti braccano e tu dici, cavolo, mi devo difendere. Ma da lì, mandare tua moglie da tua madre con il pullman, che cavolo era... Andare fino praticamente in Messico, farti sparare, farti curare da un tipo lì in Messico, cioè, tutta sta roba qua. Perché? Cioè, sai che ti vengono dietro, boom, lascia i soldi, te ne vai. Alloggia in diversi hotel, prende pure due o tre camere, fa tutti dei magheggi per fare delle trappole, perché nessuno lo prenda. Cioè, io capisco ci fosse una motivazione ardente dietro, che ne so, appunto... Avevi i soldi, sono arrivati in casa tua, hanno ucciso tua moglie, ti vuoi vendicare e boom. Allora ti metti, insegui il tipo e fai quello che fai.
Sì.
Però che la motivazione siano solo ed esclusivamente i soldi, per carità, erano una barca di soldi, per carità, non lo metto in dubbio. Però non lo riesco a capire, non mi sembra una motivazione così importante, anche perché nella sua vita... Cioè lui, noi non lo vediamo per tanto prima di questo momento, lo vediamo per poco, però da quel poco che vediamo non sembra che lui ne senta così tanto la necessità. Cioè non è che trova i soldi e dice alla moglie per dire, ah, adesso finalmente potremo permetterci la casa che abbiamo sempre sognato, non dovremo
non
più lavorare. Cioè lui non lavora, lei non lavora,
sì.
Vivono in una capanna.
Infatti appunto, cioè anche il fatto di rubare i soldi non è un... mezzo per arrivare a un qualcos'altro, è quello e basta.
L'obiettivo.
Sì, e infatti penso che, cioè, l'unica spiegazione, cioè, noi non siamo chiamati a sapere oltre e possiamo solo capire che lui è un testardo, tra virgolette, nel senso che lui prende e vuole, cioè, alla fine vuole vincere contro l'altro. perché così...
Però anche quella, cioè, lui non sa chi è,
cioè,
l'altro.
Anche quando poi avranno la prima conversazione e lui gli dice intanto ti vengo a prendere, se non prendo te prendo tua moglie e poi prendo anche te. A lui...
Perché lì ormai hai oltrepassato il punto del
esatto,
non ritorno.
Sì.
Cioè tu ci hai ingaggiato una battaglia, l'hai ferito, nella sua testa probabilmente l'hai umiliato perché non gli era mai successo, cioè... Non dico che è logico, perché niente è logico in quel personaggio. No, oddio, un pochino di logica c'è, ma ci arriviamo dopo. Però, cioè, mi sembra palese che dopo che ti ha inseguito per mezzo paese, ti viene, mezzo stato, ti viene a prendere. Cioè, mi sembra abbastanza palese. Se tu rubi la valigetta, dici, oh cavolo, qualcuno mi sta venendo a prendere, la lasci lì, dove cavolo sai che ti viene a cercare, te ne vai, questo mica ti viene a prendere. Cioè, ormai l'hai visto in faccia, sai che armi usa, lo hai ferito.
In realtà però è... Forse è una cosa che accomuna tutti e due i protagonisti, tra virgolette, nel senso che se guardiamo anche Anton, più o meno poi possiamo analizzarlo nello stesso modo, perché noi non capiamo perché lui vuole uccidere.
No, perché secondo me lui invece ha una motivazione, nel senso che lui sembra non avere una motivazione, però nel suo essere quasi irrazionale, è pazzo, perché è pazzo, questo non dobbiamo metterlo in dubbio. Lui ha comunque una sua morale e un suo criterio. Nel senso che lui sceglie il caso.
Sì, esatto.
La sua moneta, a me ha ricordato la tantissimo, a me ha ricordato tantissimo, no, tu non l'hai visto, Due facce nel film di Batman. Nel film di Batman, il secondo, di Nolan, c'è questo personaggio, Due facce, che per ogni decisione lancia una moneta. La differenza qual è? E l'ho anche ritrovato in una recensione. La differenza è che, in questo caso, il nostro assassino, Cigar, sceglie il caso. Quindi lancia una moneta, che ha testa o croce. Quello che esce
però
è quello.
In realtà lui non vede il caso... Cioè, lui vede il caso come unica salvezza. Perché
sì,
non
però,
è che la usa tutte le volte.
No, quando lui è indeciso, usa
sì,
il caso.
Okay.
Nell'esempio invece di Due facce usa il caos.
Mm-hmm.
Ovvero, vediamo nel film Due facce che ha una moneta. Questa moneta in realtà ha due teste. Quindi non ha una testa e una croce.
Mm-hmm.
Quindi lui sceglierà sempre quello che vuole in realtà. E nel momento in cui questa moneta si sfregia, arriverà ad avere una testa e una croce. Ma se il risultato non gli piace, la ritira.
Okay.
Quello è il caos. Cioè, tu sei convinto di avere il caso, ma in realtà hai un po' di arbitrio su quello che stai facendo. Mentre invece, in questo caso, Cigar si affida essenzialmente a quello.
Mm-hmm.
Lo vediamo usare poche volte, perché comunque, appunto, con Lee Wiling è più guidato dall'istinto, tra virgolette, predatorio. Però capiamo che invece in tutti gli altri contesti lui si affida quasi esclusivamente a quello.
Sì,
ed è un background del suo personaggio.
Cioè, perché alla fine tutti quelli che lo intralciano sulla sua strada, poi lui non si fa problemi a sparargli un colpo.
Quello sì, quello per carità. Mm. Però sono nelle situazioni che appunto lui richiede necessarie. Invece, quando si trova normalmente in giro, abbiamo l'esempio lampante alla pompa di benzina, che cavolo che ansia, lì dice, vabbè, se esce testa ti uccido, se no... No, non glielo dice, però noi capiamo che è così.
Già, sì.
Esce croce, dice, è la tua giornata fortunata, prende, se ne va. Cioè, non è che dice, però potrei ucciderti lo stesso.
Però, non lo so, cioè, forse Anton, il serial killer, è più facile da... Cioè, nel suo nonsense, nella sua esistenza che, boh, a noi pare, boh, è più facile appunto trovare una chiave di lettura in questa monetina.
Cioè, onestamente, capisci di più lui
però,
che Lee Wiling.
Però come senso della vita, alla fine, cioè, più o meno lo stesso, perché, cioè, il suo fine è uccidere. Cioè, anche a lui, non è che dici sta inseguendo l'altro perché rivuole prendere i soldi. Alla fine non gliene frega niente dei soldi,
allora,
perché ci sono
rivuole
momenti
i soldi,
in cui potrebbe riaverli.
Sì. Rivuole i soldi, però non dobbiamo dimenticare che l'obiettivo non è la cosa giusta.
Mm.
Il suo obiettivo alla fine è uccidere.
Già.
Lo vediamo nella prima scena, lui prova piacere nell'uccidere. Soprattutto quando la cosa è personale, ravvicinata. È così,
sì.
è un sociopatico, un serial killer, quindi prova piacere nell'uccidere. Il suo fine è uccidere. E più
esatto.
La caccia è stimolante, più prova piacere nel farlo. È quella la cosa. Quindi è brutto da dire, però onestamente io capisco di più lui, ma non nel senso che lo accetto.
Mm-hmm.
Capisco il suo personaggio. Lee Wiling non lo capisco.
Sì, perché forse sotto alcuni punti di vista è reso più umano, tra virgolette, rispetto ad Anton, perché comunque ha una moglie, ha una casa.
Però non, cioè, però dall'altra non ti parte ci senti affezionato.
Cioè, più che altro sembra che anche lui non ci sia così... Cioè, sembra che in effetti non sia attaccato a nulla.
È un personaggio asettico. Mm. Cioè, onestamente... Mi affeziono di più ad alcuni personaggi degli anime che li vedo per 10 minuti e dico, oh, che carini, che è a lui che l'ho visto per un'ora e mezza, 2 ore. Nel senso, muore, perché sappiamo che muore, e anche lì non ci viene data l'emotività nella sua morte. No. Anche la sua morte è asettica, ma neanche abbiamo la scena da dire, oh cavolo, come mi dispiace. Cioè, veniamo presi alla sprovvista, perché diciamo, ma come cavolo è successo? Però non dici, ah cavolo, mi dispiace, lo vedi che gli sparano.
E tra l'altro è che non è neanche stato ucciso da Anton poi
no,
in tutto
questo. No, ma che nervoso, quello mi ha dato il nervoso.
Quindi, no, devo dire che, cioè, alla fine il caos è la parola chiave di questo film probabilmente.
Sì, il caso caos.
Sì, perché l'imprevedibilità, tutto quello che tu ti aspetti in realtà non succede mai. Cioè, perché dici, dopo tutta questa tiritera ci sarà lo scontro finale, rimarranno uccisi tutti e due, morirà lui, e invece no, e neanche lo vediamo, appunto.
No, lì ci sono rimasta malissimo,
sì.
A parte che avrei volentieri ucciso la madre della moglie, madonna, ma state zitta, cioè, fatti i cavoli tuoi, no, a raccontare i cavoli suoi in giro, così, vabbè. Fatto sta che i soldi li prendono quelli lì del cartello, poi però mi sembra che Sigar li uccide, perché i soldi se li riprende, giusto?
Sì, mi sembra di sì.
Perché quella, in quella fase ero già tipo, ma cosa? Quindi
sì.
È stato un po'... Mm.
Sì, mi sembra di sì. In realtà non me lo ricordo bene neanch'io. Ce lo dicono.
Ma secondo me sì, sai. Però non
sì,
me lo ricordo.
Sì, aspetta. Sì, mi sembra di sì. Perché poi lui va dalla moglie già con i soldi.
Vedi. Allora sì.
Mi sembra. Sì, perché poi dopo la morte... Vabbè, diciamo che c'è tutta la parte dell'inseguimento. E sappiamo che Luailin viene inseguito... Perché dentro la valigia con i soldi c'era una specie di ricetrasmittente, insomma.
Sì, ma anche lì, scusami, sei un soldato del cavolo di Vietnam. Ora, io non ci capirò niente. La mia unica esperienza si basa su Call of Duty. E qui possiamo stendere un velo pietoso. Ma cavolo, se sai che uno può entrare dalla porta o spararti attraverso la porta perché il letto è proprio davanti alla porta, tu cosa
sì,
cacchio ti metti
quella...
seduto davanti alla porta?
Quella
ma mettiti di lato,
capito.
Cioè ti metti di lato alla porta seduto, beh, non devi neanche stare in piedi, c'era la sedia, ti metti lì seduto, aspetti, quando il tipo entra gli spari, boom, finito tutto, non che ti metti davanti alla porta
no.
E ti sorprendi se ti spara, cioè,
però sì, cioè secondo me alla fine però è coerente col personaggio.
Che è stupido.
Cioè sì, lui comunque alla fine vuole lo scontro con l'altro.
Ho capito. Però
vuole,
cioè,
guardarlo in
davvero,
faccia
io
e dimostrargli che riesce a ucciderlo.
Io
ma
ero,
in realtà
ero
non,
comunque allibita.
Non
cioè,
succederà mai.
Dai, perché davanti alla porta? Io non lo so, questa cosa mi è rimasta qua. Tipo, cavolo, sei uno stratega provetto, cioè, wow. Comunque, vabbè, dopo questo mio svarione...
cioè, c'è qualcosa da dire in particolare?
No, si rincorrono, uno uccide
già,
200 persone nel frattempo.
Diciamo che, comunque, pian piano ci vengono dati un sacco di piccoli dettagli che aggiungono sfumature un po' ai personaggi che conosciamo. A parte che impariamo a conoscere l'arma di Anton, che io non ho ancora capito bene,
no.
Ad aria compressa, ma qualcosa che non si
ma
capito
perché
bene.
Secondo me ha due armi, una collegata alla bombola e una che non è collegata alla bombola.
Già, che però non,
però non ho capito
non
il funzionamento
esatto.
Di quest'ultima. Non ho capito il funzionamento di quest'ultima. Cioè, come fa a sparare aria compressa se non è collegata all'aria compressa?
Già,
non lo so. Comunque, detto ciò, ci manca l'ultimo personaggio, che cioè è utile per il contorno,
il
ma
film,
è inutile per tutto il
infatti,
film.
Infatti non saprei neanche come descriverlo, lo sceriffo.
Cioè, allora, lo sceriffo, secondo me, è tipo la rassegnazione del mondo.
Cioè, lo sceriffo poi è la chiave in realtà che dà il titolo al film, immagino.
Sì.
Perché non è un paese per vecchi. Sì, lui praticamente ha già vissuto e non si ritrova più, non si riconosce più in quello che succede, anche come crimini.
Sì, è vero.
Lui dice, cioè, ai miei tempi non era così.
Sì, fa un po' pena.
E... sì, per tutto il film alla fine non è che...
Non fa niente!
Cioè, fa qualcosa ma non di utile allo spettatore, nel senso, cioè, lui cerca come può di indagare, di trovare Luailin e Anton.
Vedi, io Però... sono in parte disaccordo, nel senso che secondo me lo sceriffo si rivela inutile per la situazione nel film, quindi sia per il ritrovamento e la protezione di Lee Wilding, sia per arrestare Sigar, però da un lato è utile allo spettatore perché dà diversi spunti riflessivi, chiamiamoli così. Quindi diciamo che secondo me grazie a lui potremmo capire un altro aspetto di Sigar, cioè lui racconta questa storia del maiale, no? Secondo me quello che ci vuole dire, cioè almeno quello che io ho capito, è che i due metodi di uccisione che usa Sigar li utilizza in base all'avversario con cui si trova, perché sparare con appunto la pistola della compressa alla testa è una cosa totalmente impersonale, mentre invece uno scontro eccetera è una cosa personale. Sì. Quindi grazie a questo capiamo che quando lui uccide appunto con la pistola ad aria compressa è più per necessità di ottenere un mezzo informazioni e quindi ne trae piacere ma non troppo. Mm-hmm. Mentre invece l'inseguimento oppure quando appunto all'inizio strangola il poliziotto con le manette, si fa pure male, quella invece è un altro tipo di uccisione ed è l'uccisione che lo appaga.
Sì, può anche essere, però cioè... durante il film io l'avrei anche saltata le scene con lo sceriffo e secondo me non è che cambiava troppissimo.
Sì, cioè, oddio, appunto, non lo so. Perché alla fine ti dà solo appunto quella cosa di contorno da dire ormai i tempi sono cambiati, esatto. Bla bla bla. Perché poi, finita la vicenda, non è che dice continuerò a inseguirlo, lo troverò, lo catturerò, esatto. Va in pensione.
Sì.
Ma che cavolo? Cioè, non lo so, sì. Non capisco se è per paura o per rassegnazione.
Sì. Non so se lo sceriffo deve può rappresentare tipo la nostra reazione al film, cioè nel senso che come noi alla fine ci rendiamo conto che non c'è una giustizia, anche lui alla fine se ne fa una ragione e lascia perdere, cioè una cosa del genere.
Potrebbe, perché alla fine ci accorgiamo davvero che la giustizia in questo film non esiste, sì. Nel senso che Lee Wilding muore.
Raccontiamo la parte finale dopo la morte di Lee Wilding.
Prego.
Vai. Vado io.
Ah, come vuoi.
Praticamente, dopo la morte, c'è ancora Anton che va a cercare la moglie. La trova, hanno una conversazione, tra virgolette, in cui lei cerca di fargli capire che è lui che può decidere, cioè che non è che può andare a finire solo in un modo la cosa, ovvero che lei verrà ammazzata, ma che lui può decidere di lasciarla stare, andarsene e boom.
E invece si affida al caso.
Esatto, si affida al caso, ma... lei non ci sta, non mi ricordo se lei
non
forse
vuole,
non ci sta.
Però lui decide lo stesso col caso.
Esatto.
Sì. E alla fine muore.
Alla fine muore, ma è un'altra morte che non vediamo.
No.
Perché non la vediamo e vediamo solo lui che poi esce dalla casa, non sentiamo neanche lo sparo, tra virgolette, mi sembra. E quindi vediamo solo poi lui che esce dalla casa e che si guarda, che si controlla la suola delle scarpe... e noi possiamo solo immaginare che controlli se si siano sporcate di sangue o altro.
Sì, perché era un gesto che aveva
esatto,
già fatto
esatto.
nel film.
Esatto, questa è una delle cose che appunto impariamo a riconoscere come gesto caratteristico del personaggio. Dopo tutto ciò, lui esce dalla casa, riprende la macchina e quando noi pensiamo che ormai il film sia finito, ha un incidente stradale, ha un semaforo, un incrocio. E quindi a quel punto tu dici, ok, cavolo, allora vedi che alla fine un senso il film ce l'ha.
La giustizia divina, esatto. La divina provvidenza.
E invece in realtà no, perché lui si ferisce ma non muore.
Sì, si rompe un braccio.
Sì, esatto. E quindi poi esce dalla macchina, si fa aiutare da due ragazzini che c'erano
sì,
lì.
Sì, che tatini, vogliono solo aiutarlo perché
esatto.
Non sanno che lui è un serial killer,
già,
un pazzo maniaco. Già, gli dà pure dei soldi insanguinati.
Li paga e gli dice di non dire a nessuno che lui era lì e se ne va a piedi. E così noi...
sì, cioè io
lo
mi
salutiamo.
Rompo un braccio andando a pattinare, tra un po' lui si rompe un braccio in un incidente mortale.
Già.
Cioè, questa davvero è la provvidenza al contrario. No, non lo so. Questo film mi ha scioccata. Non so se non so dire se positivamente
però,
o no.
Però appunto, cioè, secondo me la cosa bella è che ha una coerenza.
Cioè che nulla ha senso.
Esatto,
il caso caos
sì.
domina il mondo. Sì.
Sì,
ci sta. Perché alla fine ogni piccola cosa condiziona quello che avverrà dopo.
Sì.
Questo in teoria è il caos.
E diciamo che la chiave poi si può trovare anche un po', appunto, come dicevamo prima, nel discorso finale dello sceriffo che racconta alla moglie di questo sogno che ha fatto, che mi sembra che lui vedesse il padre, ci parlasse, qualcosa del genere, e però poi alla fine non c'è un culmine del sogno, ma semplicemente lui dice poi mi sono svegliato, come per dire poi ho capito che No, la vita è questa ed è una
anche
merda praticamente.
Anche il sogno è ormai una gioia, sì. Insomma.
Il secondo era come se fossimo tornati tutti e due indietro nel tempo. Io ero a cavallo e attraversavo le montagne di notte. Attraversavo un passo in mezzo alle montagne. Faceva freddo e a terra c'era la neve. Lui mi superava col suo cavallo e andava avanti. Continuava a cavalcare senza dire una parola. Lui era avvolto in una coperta e teneva la testa bassa. Mi ha sorpassato e io mi sono accorto che teneva una fiaccola, ricavata da un corno, come usava ai vecchi tempi. E il corno, alla luce della fiamma che c'era dentro, era del colore della luna. E nel sogno sapevo che stava andando avanti per accendere un fuoco da qualche parte in mezzo a tutto quel buio e a quel freddo. Perché quando ci sarei arrivato l'avrei trovato lì. Poi mi sono svegliato.
Sì.
L'unica gioia che ho avuto è che la madre della tipa lì, Carla Jean, muore. Però anche lei non vediamo che muore, muore di cancro e basta.
Ah, davvero si sa che muore?
Sì, sì, perché quando si garba a trovarla, lei gli dice, ho perso mio marito, ho perso mia madre.
Ah, ok, ok, questa cosa non me la ricordavo.
Avrei voluto vedere l'agonia di quella donna.
No, un'altra cosa che mi hai fatto venire in mente adesso è che devo... come dire, non mi vengono le parole questa sera. Vabbè, diciamo che devo fare i complimenti al... una nota di merito, ecco. Una nota di merito al doppiaggio italiano, perché io lo stavo guardando in inglese, poi ho interrotto la visione e l'ho fatta ripartire in un altro momento, è partito in italiano.
Io perché non io mi l'avevo guardato in italiano.
E io non mi sono accorta di nulla per tipo 5-10 minuti. Va bene che non ci sono tantissimissimi dialoghi in questo film, però devo dire che è fatto bene. E quindi niente, potete guardarlo in tutte e due le lingue.
Sì, devo dire che io in lingua italiana l'ho abbastanza apprezzato.
No, no, devo dire che l'ha fatto bene per quello che ho sentito. E basta, più o meno le abbiamo sottolineate tutte le cose fondamentali, ovvero il caos, barra caso, il fatto che appunto non tutto ci viene mostrato, ma anzi a volte... proprio le scene chiave non ci vengono mostrate, ma grazie a tutto quello che è stato costruito e che ci è stato mostrato durante tutto il film, noi riusciamo comunque a capire benissimo cosa accade.
Sì, diciamo che ci spiazza, man mano. Appunto, è tutto caotico e casuale, sì. Però riusciamo a tenere tranquillamente il passo, teniamo il filo senza problemi, non lascia niente di intentato, ecco. Su questo devo dire, ti lascia un po' perplesso, però
ed è comunque,
non spaesato.
Secondo me, esatto, cioè diciamo che anche se non ci viene dato un background, non è una cosa che si fa sentire, nel senso che appunto, come abbiamo già detto 100 volte, non riusciamo a identificarci o a trovare un senso preciso o almeno sensato in quello che fanno i personaggi o in come agiscono, però comunque non sentiamo neanche una mancanza del tipo mi manca quel dettaglio lì per capire meglio.
No, dettagli no, manca appunto solo un po' di emotività.
Già,
cioè,
però
per dire anche...
secondo me è proprio il tipo di... cioè,
sì, forse
non
sì.
Era voluto, non era cercato,
perché
secondo me.
Perché alla fine anche se parliamo di crescita del personaggio, voglio dire, lo sceriffo cresce in un certo modo, o decresce, dipende
già.
Dai punti di vista. Però
poverino.
Lui ha un... appunto, chiamiamola una crescita. Secondo me possiamo dirlo anche di Sigar, perché il suo comportamento cambia abbastanza, perché appunto si ritrova molto di più nella battaglia,
io,
tra virgolette.
Io invece Sigar lo definirei costante e basta.
E io invece definirei costante Lee Wiling.
Anche, forse anche lui, però anche Sigar io definirei costante.
Cresce
invece.
Solo il sindaco, raga. Il sindaco, buonanotte.
No, muore,
lo sceriffo. No, tra l'altro io ho un problema con la giustizia americana, perché io sentendo sceriffo ho pensato subito, oh, il Far West, eccetera. Non mi ricordo mai che esiste ancora lo sceriffo in America.
Come titolo, sì. Per chiudere, apro ancora questa parentesi, ovvero la scena in cui lo sceriffo entra nella stanza dove c'è stato l'omicidio.
Ah, è vero, cavolo.
E praticamente noi vediamo Anton al buio in una stanza.
Uguale a quella.
Esatto, e vediamo lo sceriffo entrarci e non succede niente neanche in quel caso. E quello è l'unico interrogativo che davvero non sono riuscita a capire.
No, allora, perché, secondo me, cioè, non sono nella stessa stanza.
Però allora perché mostrarcelo?
No, più che altro perché l'altro si è nascosto. Vedere,
solo per farci vedere che lui è tornato sulla scena del crimine.
Secondo
ma
me
poi
sì.
Scusa, non era... Era del suo crimine?
No.
No. Era dove era morto l'altro?
Esatto. No, quello nemmeno io l'ho capito tanto, devo dire. Però...
Cioè, se qualcuno vuole spiegarcela.
Esatto, se qualcuno l'ha capito vi prego ditecelo, perché non si può vivere con questo. E mi avevi fatto venire in mente una cosa, non me la ricordo più.
No.
Ah, no, è vero, mi è venuto in mente, era importante questa volta. Che in pratica ho letto in giro, non mi ricordo neanche più dove, e ci ho fatto caso dopo, e te l'avevo anche già detto, che in pratica nessuno di questi tre compare contemporaneamente ad un altro nella stessa inquadratura.
Mm-hmm.
Cioè, quindi nello stesso fotogramma.
Sì.
Sono sempre separati e manco mai si vedono, secondo me.
No, gli unici che potrebbero vedersi sono Llewellyn e Anton.
Però in un breve...
Però non mi ricordo se effettivamente si vedono, perché comunque c'hanno la sparatoria faccia a faccia,
cioè,
tra virgolette.
Di sicuro Anton vede Llewellyn perché lo mira.
Sì.
Però perché tipo invece Llewellyn spara alla cieca così a caso. Sì. Dice, ah, sparo anch'io, pum pum. Vabbè, e niente. Non mi piace questo personaggio. E quindi però guardarsi negli occhi non si guarda.
Cioè, perché il fatto è che Antonio in quel caso avrebbe potuto ammazzare anche lo sceriffo volendo, scusa.
Nella scena della stanza. Ti è rimasta qua questa stanza?
Non capisco il senso. Cioè, capisco il senso di tutto il film, ma di quella scena lì no.
Te l'ho detto, secondo me o erano due stanze diverse o era un momento temporale temporale diverso.
Non capisco comunque il senso di farcelo vedere.
Manco io. No, secondo me perché erano entrambi legati a Llewellyn, qualche modo, e quindi vogliono ripercorrere gli ultimi atti della sua vita.
Bello.
Sì, è poetico, vero?
È l'unico momento poetico di tutto il film.
Esatto. Okay. Infatti non è questa la spiegazione, ma non so quale sia quella vera.
Va bene. Direi che possiamo... Tu vuoi ancora aggiungere altro?
Devo dire che sono sorpresa, perché pensavo non avessimo niente da dire.
E invece...
E che le nostre idee fossero disordinate.
Evviva, 42 minuti da editare.
42 minuti da ascoltare per voi. Yeah. Secondo me loro leggono quanto dura l'episodio e non ci ascoltano. No, basta. Cioè, ascoltarvi per 42 minuti, ma siete fuori. Vabbè, detto ciò, noi dovremmo scegliere il prossimo film.
Lo facciamo quindi.
Però, no, dobbiamo anticipare.
Forse
abbiamo fatto un
cambio.
Abbiamo fatto un cambio. Perché noi vi avevamo detto che la prossima settimana sarebbe uscito The Lobster.
Esatto.
Invece c'è stato un cambio di programma.
E per la vostra gioia sicuramente, perché The Lobster non lo starà aspettando nessuno.
Infatti,
immagino, inseriremo una recensione di Frozen 2, dato che è appena uscito dal cinema.
Sei già sveglio oppure dormi?
Non so la canzone, ma vabbè.
Chiara, sul serio?
Non ti vedo più.
Ah, vedi che la sai?
Non la so esattamente tutta, però.
Vabbè, apprezziamo il tentativo.
Grazie.
Sì, perché l'abbiamo visto tutte e due al cinema.
Yes.
Separatamente, purtroppo.
Io in 3D, cioè... Vogliamo dirlo?
Io ho il The Space. Vabbè. E ho anche buttato il biglietto. Mi sento una brutta persona.
Che stupidita.
Sì. E quindi ci sentiamo di recensirlo perché lo scoprirete nella prossima puntata.
Esatto.
E niente. Abbiamo fretta di salutarvi perché dobbiamo registrare altri due episodi.
Già, esatto. E sono già le 10:15.
Esatto. Quindi vi salutiamo. Vi auguriamo...
Buona continuazione.
Esatto.
E buona vita.
Esatto.
Buon kiwi.
Buon kiwi.